La Befana viene di notte, con le scarpe tutte rotte, col vestito alla romana, viva viva la Befana. Ciao, ascoltatori di Pensieri Sparsi alla radio. Siamo ufficialmente nel nuovo anno e siamo sempre noi, Robby Ferrocini alla regia e io Nico, alle parole e alle scelte musicali. Lo so, oggi non è il 6 gennaio, mancano ancora un paio di giorni. Ma proprio perché mi piace farvi arrivare preparati a quella data, le storie che vi racconterò saranno tutte volte all'Epifania, che purtroppo tutte le feste si porterà via. Questa è sempre Linea Radio e siamo pronte a iniziare. Partiamo allora da che cosa si intende per Epifania. Letteralmente significa apparizione, manifestazione. È il momento in cui qualcosa si rivela all'improvviso. Una verità, una consapevolezza, uno sguardo nuovo su noi stessi e sul mondo. Quell'attimo di illuminazione che cambia o incrina il modo di vedere le cose. A usare per primo questo termine in senso letterario è stato James Joyce, scrittore irlandese tra i più importanti del Novecento. Nella raccolta Gente di Dublino, pubblicata nel 1914, racconta la vita di persone comuni, intrappolate in una quotidianità ripetitiva e spesso soffocante. L'Epifania, in questo contesto, è quell'attimo improvviso di comprensione della propria condizione, un momento che può portare al cambiamento o più spesso a una verità scomoda e dolorosa. E sarà interessante notare come questa idea di rivelazione o di passaggio ritorni anche nella tradizione popolare. Perché l'Epifania non è solo una festa religiosa, è un momento di confine. È la fine delle feste, sì, ma anche l'occasione per guardare indietro e avanti allo stesso tempo. E prima di arrivare a lei, la protagonista di questa puntata, restiamo in Irlanda con il primo brano della puntata. Una terra che ha regalato al mondo della musica straordinaria, dal folk dei pub ai grandi nomi del rock. E tra tutti ho scelto loro, 5 ragazzi, cresciuti sotto la pioggia di Dublino e dentro ai pub della capitale, con Bug, i Fountain D.C. Dal punto di vista religioso, il nome completo di questa festa è Epifania del Signore. Nelle chiese cristiane d'Oriente è conosciuta anche come Santa Teofania, una parola che significa manifestazione di Dio. Si celebra il 6 gennaio e ricorda il momento in cui Gesù si rivela al mondo come figlio di Dio incarnato. Nel cristianesimo occidentale, quello più vicino alla nostra tradizione, l'Epifania è legata soprattutto alla visita dei re magi al bambino Gesù. Uomini arrivati da lontano, guidati da una stella, che portano doni e riconoscono in quel bambino qualcosa di straordinario. Ed è un passaggio importante perché i magi rappresentano i popoli stranieri e l'Epifania diventa così il simbolo di una rivelazione destinata a tutti. Nelle chiese orientali, invece, il centro della celebrazione è il battesimo di Gesù nel fiume Giordano. È lì che già adulto viene riconosciuto come figlio di Dio, attraverso la voce del Padre e la presenza dello Spirito Santo rappresentato dalla colomba. L'Epifania fa parte a pieno titolo del periodo natalizio ed è una delle festività cristiane più antiche, insieme alla Pasqua e alla Pentecoste. In molte tradizioni la notte tra il 5 e il 6 gennaio è chiamata la 12ª notte di Natale e ricordata anche come il giorno dei Re Magi. Il loro viaggio non è stato un cammino né facile né luminoso. È stato lungo, faticoso e spesso nel buio. Sanno che stanno cercando qualcuno, ma non conoscono bene la direzione. E non rappresenta solo un viaggio geografico. È il cammino di chi cerca un senso, una luce, qualcosa che unisca anziché dividere. Una rivelazione che parla a tutti. E il prossimo brano prende proprio questa idea e la trasforma in musica. Un inno che guarda oltre i confini, oltre le differenze e immagina una pace possibile. Perché a volte la rivelazione arriva anche così, attraverso una canzone, con Anthem i Greta Van Fleet. Ma cosa c'entra la Befana con i Re Magi? Qual è il legame tra una vecchina che porta doni ai bambini e quei misteriosi personaggi arrivati da lontano per offrire a Gesù Bambino oro, incenso e mirra? Secondo una leggenda popolare, i magi, mentre erano in viaggio verso Betlemme, si persero e chiesero indicazioni a un'anziana signora. La invitarono anche a seguirli, a mettersi in cammino con loro per andare a vedere il bambino appena nato. Ma lei rifiutò, rimase a casa nelle sue abitudini. Solo dopo si pentì. Preparò in fretta un cesto di dolci, uscì per cercarli, ma non li trovò. E allora decise di fermarsi a ogni casa lungo la strada, regalando qualcosa ai bambini che incontrava, sperando che uno di loro fosse proprio Gesù. Da qui nasce la leggenda della Befana, che porta doni a tutti i piccoli. Una figura che cerca, che prova a rimediare a una scelta mancata, che continua a camminare anche senza una meta precisa. Ed ecco l'Epifania, e cioè il momento in cui Cristo si manifesta al mondo. Ma quando questa festa passa dal linguaggio religioso a quello popolare, succede qualcosa di molto umano. La parola si trasforma, si storpia, si consuma nel parlato quotidiano. Così Epifania diventa Pifania, poi Befania, fino a Befana. Non è un cambio improvviso, ma un lento scivolamento della lingua. La Befana quindi non nasce al posto dell'Epifania, è solo la sua versione popolare. Ma torniamo per un attimo ai magi. Storicamente si pensa che non fossero né tre e nemmeno dei re, ma dei sapienti, forse astronomi o sacerdoti. Quello che conta però non è tanto chi fossero davvero, ma ciò che rappresentavano. Il viaggio, la ricerca, il tentativo umano, imperfetto e faticoso, di non perdere ciò che conta. E in questa storia di viaggi la fede è il motore che spinge a mettersi in cammino, anche senza certezze. Il prossimo brano invece ribalta tutto. Racconta di un'umanità che non crede più nei segni, ma solo nei fatti, con il manifesto futurista della nuova umanità, Vasco Rossi. Abbiamo visto come la storia dell'Epifania sia profondamente legata a una magia che attraversa i secoli, dai Re Magi alla Befana. Ed è per questo che l'ultimo giorno delle feste è importante tanto quanto quelli che lo precedono. Non è solo una fine, ma anche un augurio per l'anno nuovo. La Befana, in fondo, è l'ultima di una serie di portatori di doni che accompagna il mese di dicembre. Si comincia con Santa Lucia, si passa da Babbo Natale e si arriva al 6 gennaio. Ma se andiamo ancora più indietro nel tempo, scopriamo che questa tradizione non nasce con il cristianesimo, ma affonda le radici nei riti dell'antica Roma. C'era per esempio il culto della dea Strenia, protettrice della salute. Veniva celebrata il primo giorno dell'anno con lo scambio di doni di buon auspicio, e proprio da qui deriva la parola strenna. L'antenata più diretta della Befana però era Abundia o Satia, la dea dell'abbondanza e della sazietà. La sua festa cadeva esattamente il 12° giorno dopo il 25 dicembre, e quindi il 6 gennaio, ed era un momento simbolico fortissimo che segnava la morte e la rinascita della natura. E questa rinascita veniva rappresentata da una vecchietta vestita di stracci, che portava via l'anno vecchio ormai consumato per lasciare spazio a quello nuovo. Ed ecco spiegato perché la Befana è una portatrice di doni. I primi doni dell'anno, che un tempo erano soprattutto cibo e frutta, simboli di sopravvivenza e abbondanza. A volte le tradizioni che celebriamo non sono solo simboli da spiegare. Sono momenti di intensità e memoria, quel ricordo di festa e di calore, come un momento perfetto. E proprio di questo parla il prossimo brano. Di un attimo di felicità così forte da restare impresso nella memoria, come un sogno che non svanisce, con Just Like Heaven e Cure. L'emblema della Befana forse sta nella sua scopa. Una scopa che non ha nulla a che vedere con la stregoneria e molto invece con la natura. Rappresenta le piante che con l'arrivo del freddo perdono il fogliame. La Befana porta via le feste, sì, ma anche la parte più buia dell'inverno, per permettere alla natura di rinascere lentamente alla luce. Ecco perché in fondo la Befana non è una strega, è semmai una fata di una bellezza diversa. Non a caso la sua scopa veniva spesso messa dietro la porta di casa come rito scaramantico, per tenere lontani gli spiriti maligni e spazzare via ciò che non serviva più all'inizio dell'anno. Le scope tradizionali erano fatte con materiali naturali, che troviamo ancora oggi. Il manico poteva essere di salice, di nocciolo o di frassino. Le ramaglie erano spesso di saggina, una pianta flessibile e resistente che cresce lungo fiumi e laghi. Un'altra pianta usata era la ginestra, simbolo di fertilità, abbondanza e buona sorte. E ancora oggi, in alcuni paesi, esiste un rito curioso. Gli sposi saltano insieme una scopa di ginestra, come augurio di felicità e fecondità. Insomma, dietro a quella vecchina che vola nella notte c'è molto più di quanto sembri. C'è il tempo che passa, come nel prossimo bellissimo brano. Perché l'amore, come la natura, cresce col tempo. All'inizio è slancio ed entusiasmo, poi diventa presenza, responsabilità e scelta quotidiana. Non sono più baci sotto al portone, non è più l'estasi del primo giorno. Voce e parole che toccano l'essenza, mentre si racconta dell'amore attraverso la verità di emozioni, domande e azioni. Una poesia in musica, una canzone in bianco e nero, con Una mano sugli occhi, Nicolò Fabi. Ma perché la Befana riempie proprio le calze? Chissà se ve lo siete mai chiesti, anche perché questa non è un'usanza casuale. Nasce da un intreccio di leggende pagane e cristiane, di gesti antichi e simboli legati al passaggio da un anno all'altro. Le calze erano contenitori semplici ed elastici, perfetti per accogliere dolci, piccoli doni e anche il famoso carbone. Venivano lasciati vicino al camino, il cuore della casa, un luogo carico di significati, di calore, di protezione e purificazione. E la calza diventava il modo più semplice per lasciare qualcosa senza disturbare. La scelta di utilizzarla venne fatta inizialmente per praticità. Quelle di lana fatte a mano erano morbide, si allargavano facilmente e potevano contenere più cose di qualsiasi altro oggetto. In seguito, per la visibilità. Appese al camino o vicino al focolare erano impossibili da non notare, anche per una vecchina che, secondo la tradizione, entrava in casa proprio passando dalla canna fumaria. Se ci pensiamo, la calza è anche un indumento comune e che può essere riutilizzato. In questa atmosfera domestica e semplice mi ricorda le case dei nonni del passato. Ed ecco che entra il prossimo brano. Il frontman James Skelly ha detto: «Uscì e salì sul treno per andare da mia nonna. Ricordo di aver guidato attraverso una città e una frase risuonava nella mia testa. Cosa succede al mio cuore quando perde un battito? Così ho pensato, mi sembra un ottimo inizio per una canzone». E quando arrivai dalla nonna, questa canzone era già stata scritta. E a noi non resta che ascoltarla, con Dreaming of You, i Coral. Restando in tema di doni e di calze, è vero, dentro quella della Befana si può trovare un po' di tutto. Ma la tradizione in realtà segue regole piuttosto precise. Secondo l'immaginario cattolico e popolare, i bambini che si sono comportati bene durante l'anno trovano dolci, caramelle, cioccolatini e piccoli giochi. Chi invece è stato meno virtuoso, lo abbiamo detto, trova anche il carbone. Un simbolo che oggi fa sorridere, ma che in origine aveva un significato molto più profondo. Il carbone infatti non nasce come punizione. Affonda le sue radici nei riti pagani di purificazione e di rinnovamento legati all'anno nuovo. È ciò che resta dei falò invernali, la cenere, la fine di qualcosa, ma anche lo spazio lasciato libero per ricominciare. Non è una condanna, quindi, ma un passaggio. Col tempo, questo significato simbolico si è trasformato in una sorta di avvertimento educativo. E non a caso oggi il carbone è quasi sempre dolce, fatto di zucchero. Il rimprovero c'è, ma è addolcito. Il carbone fece la sua comparsa nelle case ben prima dell'arrivo di Babbo Natale ed era legato a figure come San Nicola e naturalmente alla Befana. Personaggi diversi, ma con un elemento comune, il camino. È da lì che entrano, ed è lì che lasciano i doni. E non c'era solo il carbone. Ai bambini più discoli un tempo potevano essere lasciati anche aglio, cipolle, ramoscelli o sacchetti di sale. Segni simbolici, non crudeli, che ricordano una regola semplice. Ogni gesto ha una conseguenza. Insomma, la Befana è sempre stata una figura che educa, che ricorda e che accompagna la crescita. Perché crescere significa imparare, capire e rialzarsi. E il prossimo brano parla proprio di questo, dei sogni che resistono, del futuro affidato a chi verrà dopo, con Sogna ragazzo sogna, Roberto Vecchioni e Alfa. Mettiamo ora a confronto la Befana con Babbo Natale. Nonostante tutti i suoi difetti, veri o presunti, la Befana viene comunque celebrata ogni anno. E questo perché, sotto quell'area un po' stropicciata, ha parecchie qualità positive. È forse un po' strega, sì, ma resta una nonnina generosa che porta dolci e piccoli doni ai bambini. La sua particolarità è che tiene insieme due opposti, la ricompensa e il rimprovero. Babbo Natale, invece, è tutta un'altra storia. È la figura natalizia per eccellenza e ha un'immagine quasi esclusivamente positiva. Sguardo tenero, sorriso dolce, barba candida, occhi che brillano. È allegro, ridanciano, preceduto da campanelli, luce e scie di stelle. La Befana, al contrario, arriva nel buio della notte e non sempre porta regali. Babbo Natale affascina, incanta, rassicura. La Befana invece incute un certo timore. In alcune tradizioni è anche un po' dispettosa. Se non le si lascia qualcosa da bere o da mangiare, si offende. E a pensarci bene, anche Babbo Natale non è certo giovane né aitante. Ma negli uomini, si sa, la maturità e un po' di pancia non sono mai state viste come un difetto. Anzi, vengono associate alla saggezza, alla bontà e persino a un certo fascino. Dal punto di vista dell'abbigliamento, poi, i due non potrebbero essere più diversi. Babbo Natale è impeccabile, vestito di rosso scintillante. La Befana invece indossa seracci e scarpe tutte rotte, come dice la filastrocca. Ma attenzione, perché adesso c'è una differenza importante. Babbo Natale ha bisogno di una squadra enorme di aiutanti, una slitta e una mandria di renne magiche. La Befana invece fa tutto da sola. È fieramente autonoma. Una scopa, una notte e via, e sempre senza assistenza. E poi c'è un altro dettaglio, non da poco. Babbo Natale è il re degli imballaggi. La Befana invece, con le sue calze riutilizzate e il riciclo creativo, è decisamente più eco-friendly. Insomma, se negli ultimi anni abbiamo imparato a rivalutare streghe e gattare, forse è arrivato anche il momento di recuperare con un po' di orgoglio l'essere Befana. Perché la vanità possiamo tranquillamente lasciarla ad altri. Con You Are So Vain, Carly Simon. E anche questa puntata è arrivata alla fine. E tirando un po' le fila di questo viaggio, scopriamo che l'Epifania non è solo il giorno che tutte le feste se le porta via. È piuttosto una grande storia di cammini. C'è il viaggio dei magi, che seguono una stella senza sapere bene dove li porterà. C'è quello della Befana, che parte tardi, si pente e da quel momento non smette più di cercare. C'è il viaggio dell'anno che finisce e di quello nuovo che inizia, tra falò, ceneri, carbone e rinascite. E poi ci siamo noi, che in mezzo a tutto questo continuiamo a riempire calze, ad appendere simboli, a raccontare antiche storie come se fossero nuove. La Befana non è bella, non è giovane, non è perfetta, ma è autonoma, testarda, ecologica e soprattutto non fa finta che vada sempre tutto bene. Premia, rimprovera, osserva e poi riparte. Babbo Natale sarà pure più rassicurante, più lucido, più fotogenico, ma la Befana ci ricorda che ogni fine porta con sé un po' di disordine, di buio e di fuliggine. Ed è proprio da lì che può nascere qualcosa di nuovo. Forse per questo che resiste da secoli, perché assomiglia a noi più di quanto vorremmo ammettere. E la frasetta con cui vi saluto l'ho trovata sul web, ma credo che ci appartenga parecchio. E dice così: vorrei chiedere alla Befana se invece di riempirmi le calze me le può accoppiare. Grazie come sempre per l'ascolto ed è bellissimo avervi ritrovata anche in quest'anno nuovo. E grazie alla mia compagna in regia, Super Robby. Noi torneremo con la programmazione normale mercoledì prossimo, sempre alle 23. E come sempre trovate tutto anche nel podcast. Da Linea Radio è tutto. Ciao!